Passo la parola adesso al dottor Giovanni Rovina, assistente sociale e referente del progetto SPRAR Disagio Mentale Fidenza dell'associazione CHAC.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Appunto, sono Giovanni Rovina e lavoro per l'associazione CHAC Onlus, che dal 2004 gestisce due progetti SPRAR. Siamo arrivati a tre dal 2014, quindi sia per il comune di Fidenza che per il comune di Parma. In particolar modo per il comune di Fidenza, appunto, c'è un progetto che è dedicato a beneficiari che hanno problematiche di disagio mentale. Oltre a questo ruolo, diciamo, sono anche il referente dell'equipe sociosanitaria di CHAC Onlus e il referente tecnico organizzativo di un coordinamento che si tiene a Parma dal 2009, che è un'equipe interdisciplinare composta da medici e da operatori sociogiuridici che fa parte un po' del sistema che vediamo. L'intervento di oggi, appunto, è la sfida dell'autonomia, criticità e potenzialità dell'accoglienza diffusa, nel senso che è un processo, un po' uno sguardo di quello che sta succedendo nella nostra provincia, e come dicevo è un processo che è iniziato in realtà una quindicina d'anni fa, sempre con l'associazione, quando ancora i numeri erano assolutamente molto più contenuti e anche mediaticamente l'impatto e l'arrivo dei rifugiati e dei richiedenti asilo non era così conosciuto. E possiamo andare avanti. Dunque, l'accoglienza, diciamo, che noi abbiamo pensato e che continua ancora oggi sia per le persone cosiddette vulnerabili, ma anche per gli ordinari, parto un po' da alcuni pensieri di fondo che, come diciamo, come c'è scritto, una linea generativa, appunto, un po' va nel fondo delle sue radici nel movimento antipsichiatrico e quello dell'integrazione scolastica, che prevedono nei fatti un cambiamento reciproco, sia delle persone, degli individui che accedono e che hanno difficoltà, ma anche della comunità e della società che li accoglie, che in un qualche modo deve cambiare per andarli incontro. Sicuramente una delle potenzialità di un'accoglienza diffusa è quella di un sistema di servizi con una molteplicità di riferimenti culturali e quindi di diverse dimensioni che vengono implicate in questa cosa. Cosa significa banalmente? Porto l'esempio di una donna trafficata che arriva sul nostro territorio, che ha già dei contatti e che ha dei contatti in un qualche modo che sono più forti di quelli che anche noi possiamo offrirle. Non sono i pocket money, le integrazioni o l'accoglienza che sono in grado di combattere con quello che la criminalità nei fatti le può offrire, e soprattutto non possiamo dare necessariamente una risposta ai suoi bisogni, che sono quelli ad esempio di ripagare un debito contratto magari per arrivare fino ad oggi. L'idea è un po' quella che di cercare di cambiare un po' la sua visione, nel senso che se lei arriva trafficata e fa ad esempio la prostituta, probabilmente anche la visione di se stessa è quella di una macchina per fare dei soldi e restituirle anche un sistema di relazioni che le dica: tu no, sei una cosa un po' diversa. Può essere, e si auspica che sia per il futuro, un qualcosa di positivo, nel senso che anche laddove fallisca un po' il suo progetto, quello che sia nel CAS, che sia nell'accoglienza SPRAR, magari in un futuro le permetterà di vedere che comunque c'è anche qualcos'altro a cui si può auspicare. Questo è chiaramente solo un esempio banalissimo. Un rischio sicuramente molto forte, appunto, è quello del muro invisibile, quindi della discriminazione percepita, dell'isolamento sociale e dell'autoreferenzialità e porosità ai sistemi informali e illegali, che è chiaramente la società, quando incontra le situazioni più vulnerabili, in alcuni casi le accoglie, in altri può essere che faccia tutto l'opposto, ovvero li vada proprio a cercare in quanto situazioni più vulnerabili, pensiamo appunto alle donne trafficate, ma anche ai minori stranieri non accompagnati o al disagio mentale, e quindi che li va a cercare in quanto soggetti vulnerabili e che possono essere in un qualche modo deviati e quindi portati su canali e su binari che non sono necessariamente positivi per loro. La sfida è quella, appunto, di capire che spazio ci sia per la soggettività di queste persone e per l'autodeterminazione di queste persone, oltre che per l'empowerment. Possiamo andare avanti? Diciamo che la nostra idea, appunto, è consentire ai migranti di avere un percorso personale di inserimento sociale ed economico in vista della riconquista della propria autonomia. Pensare a servizi e accoglienze emancipanti, quindi liberare le persone migranti dallo stesso bisogno dell'assistenza che noi gli forniamo. Il superamento del concetto di mera assistenza materiale, prevenzione dei rischi di dipendenza ed assistenza, costruzione di rapporti di reciprocità tra istituzioni, servizi, operatori, beneficiari e comunità. Garantire attenzione all'evoluzione dei bisogni nel corso del tempo, parallelamente all'evoluzione dei diritti. Questo un po' per, diciamo, riassumo anche le cose che ho già detto prima. Riteniamo anche che spesso e volentieri, non sempre purtroppo, ma la vulnerabilità non sia una condizione permanente e che rimanga tale solamente in relazione con il sistema a cui si riferisce. Qua ribadiamo che è appunto necessario pensare, quindi realizzare servizi e attività che siano di informazione, di orientamento ed accoglienza anche, che tengano conto dei rapporti di reciproca implicazione tra i migranti, tra le istituzioni, tra il terzo settore e tra la comunità. Possiamo andare avanti. Mi soffermo un po' su questa slide che è una piccola mappa del sistema, quindi di accoglienza che abbiamo pensato e costruito nel tempo a Parma. È appunto un sistema di accoglienza diffusa che prevede al centro le accoglienze che sono dello SPRAR. Appunto, come vi dicevo, ci sono tre progetti principali che in tutto contano circa 160 posti in accoglienza. In realtà si arriva poi a più di 200 perché sul territorio sono presenti degli altri SPRAR del comune di Berceto che sono anche qui presenti, che collaborano in uno dei distretti della nostra provincia. E sul territorio, come potete notare, qua non sono previsti casse, nel senso che come scelta dell'associazione è stato quella di non fare accoglienze tramite le accoglienze prefettizie, le accoglienze dei CAS. Abbiamo solamente 10 posti che in previsione si spera di un futuro bando SPRAR che possano passare quindi dentro un sistema un po' più strutturato. Sul territorio attualmente ci sono circa 1700 persone che sono accolte da una quarantina di enti tra associazioni, cooperative, privati, e quindi chiaramente è anche evidente come ci sia una sproporzione, no? Nell'accoglienza. Su 1900 persone totale solamente 200 vengono accolte nello SPRAR, quindi si rischia di formare un imbuto da cui molte persone semplicemente escono e cadono. Nel tempo abbiamo appunto pensato di strutturare diversi punti di accesso per le persone per rispondere un po' a quelli che sono i bisogni giuridici, sanitari e sociali. Ve li elenco velocemente. Abbiamo sul territorio, sono presenti due sportelli diversi, che sono lo sportello di immigrazione, asilo e cittadinanza, che è uno sportello dedicato ai temi dell'immigrazione e alle consulenze ovviamente gratuite legali su tutti i temi della cittadinanza, dei permessi di soggiorno per lavoro, e che ha sede all'interno dei comuni della provincia di Parma. Sono 23 i comuni in cui c'è una sede e un operatore che gira e cui appunto dà risposta in informativa legale. Abbiamo poi uno sportello provinciale asilo che invece è più specifico e dedicato appunto ai richiedenti asilo, che è in 5 sedi, copre 46 comuni, ma le sedi sono 5, 2 sono a Parma e 3 sono sulla provincia. E diciamo che questi punti rappresentano, sono tra i più vecchi diciamo del sistema, e rappresentano proprio delle antenne che permettono in un qualche modo di avere un'idea di quello che succede su tutto il nostro territorio. Quindi le persone sanno che possono accedere, vanno, e laddove ci siano delle situazioni particolari di criticità, non solo vulnerabilità, possono essere in un qualche modo reindirizzate ai vari servizi comunali, piuttosto che lo SPRAR, piuttosto che il medico di base o il CUP. Il terzo rettangolo è la promozione della salute. Ve la faccio molto breve, nel senso che settimanalmente ci sono degli incontri di gruppo dedicati appunto alle tematiche sanitarie, dove dei promotori della salute, che sono dei mediatori interculturali che sono stati formati dall'azienda USL di Parma, fanno delle attività di gruppo appunto con facciamo la divisione di solito è linguistica, in modo che tutte le persone possano capire e possano confrontarsi anche chiaramente, ed è rivolto principalmente agli accolti dentro i CAS e dentro gli SPRAR. Quindi settimanalmente ci sono degli incontri legati ai temi che possono essere quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, banalmente a come funziona il CUP, come funziona il medico di base, a temi come le malattie infettive, la sessualità e altre situazioni. L'obiettivo della promozione della salute non è tanto quello, è solo quello di dare una corretta informativa legale, che è un compito che è dei medici e deve rimanere tale, in quanto sono gli operatori che hanno tutte le competenze per affrontare queste cose, ma l'idea è quella di creare dei, appunto, dei momenti e delle relazioni tra le persone che permettano di far emergere i bisogni e le necessità, che non sempre sono leggibili anche dagli operatori più esperti, non solo sociali ma anche sanitari. C'è anche un altro servizio, che è quello del segretariato sociale, che è nato con un vecchio progetto FER. C'è anche, tra l'altro, una foto là sopra, ho visto, di un collega, che è un servizio di informazione rispetto ai documenti, all'organizzazione del servizio all'interno dei servizi sanitari, quindi all'interno dei CUP, no, gli sportelli unici distrettuali, dove avvengono le prenotazioni degli esami piuttosto che alcuni tipi di visite. Ci sono degli operatori e dei mediatori culturali che facilitano l'accesso delle persone e quindi evitano tante problematiche sia agli operatori banalmente che lavorano all'interno dei CUP e degli sportelli, ma aiutano anche le persone a capire meglio qual è il percorso che li aspetta. Non è sempre chiaro, quando uno entra in questi servizi, capire come muoversi. Un dato molto interessante di questo aspetto è che circa la metà degli interventi che quotidianamente le persone fanno non è fatto da persone, non è richiesto da persone straniere, ma è richiesto da persone italiane, quindi anziani piuttosto che giovani, in quanto non sempre i nostri servizi sanitari in realtà sono così alla portata di tutti. Salto un po' di cose, così che facciamo, tagliamo un po'. Volevo citarvi appunto il tavolo provinciale d'asilo e il CISCA, il coordinamento di cui vi parlavo prima, perché rappresentano due perni di questo sistema. Come spero si sia capito, la nostra idea è stata quella nel tempo di far sì che le persone, indipendentemente dal tipo di accoglienza e dal tipo di situazione giuridica, possano accedere ai servizi di cui hanno bisogno, che siano quelli sanitari, che siano quelli sociali, che sono quelli di informazione giuridica. Questo, ripeto, è una cosa che nasce in realtà da più di 10 anni, nel senso che anche all'epoca non c'era la possibilità per le persone di accedere a questi servizi. A maggior ragione riteniamo che, visti gli ultimi anni, lo stravolgimento di quello che è stato il sistema d'asilo italiano, non solo dello SPRAR e di tutto, questo tipo di organizzazione sia necessaria per poter far sì che, appunto, non ci sia un problema del sei accolto SPRAR, sei accolto in un CAS, quindi hai una serie di servizi che ti vengono offerti, una volta che sei fuori chi lo sa dove vai. L'obiettivo, appunto, è quello di autodeterminare la persona e far sì che sia in grado autonomamente di muoversi all'interno di questi servizi. Questo può avvenire se il servizio è in grado di accogliere e garantire l'accesso di queste persone. Il tavolo provinciale d'asilo è un tavolo che è già da tanti anni che è sulla provincia di Parma, che è un tavolo di guida e di indirizzo fondamentalmente, ed è composto dalla prefettura, dalla questura di Parma, da CIAC, dalla provincia quando c'era, adesso da altri esponenti del comune e da altri enti del terzo settore. Ed è un momento, circa ogni 3 mesi c'è un incontro, dove si cerca appunto di capire quale sia la situazione, cosa stia succedendo e quali sono, tra virgolette, i prossimi passi e la possibilità di o quali sono le problematiche, perché in genere si parla di problematiche e di criticità. Il coordinamento, appunto, interdisciplinare sociosanitario è un protocollo d'intesa che dal 2009, vi dicevo, è in essere tra CIAC e l'azienda USL di Parma. È un'equipe multidisciplinare, il nome intero è coordinamento interdisciplinare sociosanitario per la presa in carico dei richiedenti asilo e rifugiati in condizioni di vulnerabilità. In particolar modo è riferito alle persone che hanno problematiche di disagio mentale, alle donne sole, alle donne vittime, alle donne e agli uomini vittime di tratta e ai minori stranieri non accompagnati. E in questa è un'equipe, appunto, interdisciplinare, in realtà non multidisciplinare, che si ritrova ogni 2 settimane, dove sono presenti medici dell'azienda USL, uno psichiatra dell'azienda USL che fa da referente per i CSM del territorio, uno psicologo, i medici di Spazio Salute Immigrati, che è l'unico servizio a Parma che è dedicato direttamente agli aspetti sanitari della popolazione migrante, gli operatori sociali e sanitari di Ciaconlus, ed è una riunione che è aperta anche alle altre persone, ad altri enti che hanno in accoglienza migranti o richiedenti asilo. È chiaramente specifico sulle persone vulnerabili. Da un anno, perché contiamo dal 18 dicembre dell'anno scorso, sono state prese in carico 54 persone, credo una decina siano donne, tutti gli altri sono uomini, più o meno i dati che abbiamo visto anche questa mattina sono e coincidono. E l'obiettivo è quello non tanto di far sì che lo psichiatra piuttosto che lo sprare, piuttosto che l'operatore che in quel momento è dentro, si faccia carico direttamente della situazione, ma è quello di avere un luogo che tramite competenze e la formazione delle persone che sono dentro indirizzi la persona e programmi gli interventi sociosanitari, che sia l'invio al CSM territoriale, centro di salute mentale, che sia l'invio al servizio sociale, che sia la certificazione medico-legale per la vittima di tortura che deve andare in commissione territoriale. Il medico legale dell'azienda USL all'interno di questo protocollo, assieme al radiologo, assieme al fisiatra, possono essere attivati in base alle necessità. E diventa chiaramente uno dei punti nodali di questo sistema, perché permette intanto di facilitare, come dicevamo prima, l'accesso e il corretto invio delle persone ai sistemi di riferimento. Non occorre creare sistemi nuovi, non occorre creare posti nuovi o luoghi nuovi dove le persone devono andare. I centri di salute mentale, le radiologie, gli ospedali, il servizio sociale esistono già, ci sono, si sono resi conto anche da poco, mi viene da dire, di questa tipologia di popolazione. Credo che questa mattina si citasse dov'è la sanità pubblica, dov'è, ma io chiedo anche dove sono i servizi sociali, perché spesso le situazioni, quando poi escono dallo SPRAR, non incappano in niente, quindi si assiste a un ritorno nei campi del sud, ma anche nei alcuni campi del nord, mi viene da dire. Non so da voi come succeda, ma in Emilia si vedono spesso proprio appena fuori città, fuori Parma. E è chiaro che, tra l'altro aggiungo, il protocollo ultimamente è stato revisitato, per cui da gennaio del 2017 saranno presenti alle riunioni anche l'ospedale maggiore di Parma e dei referenti, che sono quattro assistenti sociali fondamentalmente, che fanno riferimento ai vari distretti della provincia di Parma. In questo modo si cerca di far sì che siano i comuni sempre più coinvolti nella logica delle situazioni vulnerabili e di far sì che appunto ci sia tutto un sistema che permetta alle persone di andare dove dovrebbero e di accedere ai servizi di cui hanno diritto. Direi che c'è anche lo SPRAR minore, ovviamente, ma dentro il sistema sono 12 posti. Tutte le accoglienze dello SPRAR, sia ordinarie che vulnerabili, non sono separate, nel senso che sono piccoli appartamenti da 4 o 5 persone sparse per la provincia, e le situazioni vulnerabili sono esattamente di fianco alle situazioni ordinarie, nel senso abbiamo fatto la scelta di non mettere degli appartamenti dedicati al disagio mentale. Nei nostri appartamenti non ci sono operatori sanitari, tutta la nostra equipe non ci sono psichiatri o psicologi, nel senso che chiaramente tutta la parte delle terapie, delle prese in carico sanitaria è del CSM territoriale di riferimento, nel senso che l'accolto psicotico è il comune di Langhirano, è seguito dal CSM di Langhirano, è seguito dall'assistente sociale di Langhirano. Ovviamente c'è una parte grossa di lavoro nostro di raccordo e di cerniera tra questi momenti, ma nei fatti le persone sono totalmente e pienamente in carico ai servizi. Questo nell'ottica che appunto una volta che il progetto finisca e si interrompa, ci sia comunque qualcuno che sa chi è e la persona sappia come muoversi. Non è tutto rose e fiori, ovviamente, questo è chiaro, però riteniamo che sia davvero la strada migliore su cui cercare di accogliere queste persone. Mi prendo giusto 5 minuti ancora, se è possibile, perché volevo presentarvi molto brevemente il caso di un ragazzo vulnerabile del progetto Disagio Mentale, che penso in un qualche modo possa spiegare un po' come funziona tutto, diciamo, l'accoglienza diffusa e gli aspetti positivi che ne possono emergere. Possiamo andare avanti? Appunto, Bashir è un richiedente asilo di origine afghana di 32 anni ed è segnalato al nostro progetto dal servizio centrale. Ci era stato segnalato poiché era arrivato in Italia dopo circa un paio di settimane, era stato necessario un ricovero presso il servizio di diagnosi e cura dell'azienda ospedaliera di Ravenna. La persona era stato diagnosticato appunto un disturbo psicotico con AS. Considerate che non è mai stato attivato un mediatore culturale e lui parla dari, farsi, parla un po' di russo, però non parla italiano, quindi c'era una situazione sicuramente complessa, era stabile nel senso che effettivamente il disturbo psicotico c'è e lo ha ancora, però insomma è comunque circa tre mesi di ricovero senza mai avere la possibilità di vedere attivata la mediazione culturale. Andiamo pure avanti. Una volta entrato nel progetto, questi sono i servizi che abbiamo attivato. Ho volontariamente suddiviso in sociali, sanitari e giuridici perché queste sono le problematiche che nei fatti le persone ci portano quotidianamente tutti i giorni, al di là che siano ordinari, che siano vulnerabili, che siano donne o uomini. E anche in questo senso l'idea di avere un luogo come quello del coordinamento dove gli aspetti sanitari, gli aspetti giuridici e gli aspetti sociali possono essere messi insieme e sintetizzati in un percorso, penso che sia fondamentale per riuscire a dare una risposta efficace ed efficiente. Non è l'unico modo, ma sicuramente è efficace. Appunto, come dicevo, il coordinamento segnala ai servizi sociali, segnala al centro di salute mentale, viene attivato immediatamente il medico di base, che fortunatamente è proprio sotto l'appartamento del progetto. Ci sono problematiche odontoiatriche ed ortopediche. Bashir è un richiedente asilo, però nessuno gli ha mai fatto un'informativa, non conosce niente, quindi prevediamo anche una serie di colloqui come normalmente facciamo per le persone, di raccolta della memoria personale, preparazione all'audizione in commissione. Contemporaneamente iniziamo a lavorare sull'autonomia del beneficiario, quindi lui dimostra di essere abbastanza puntuale, è in grado di autogestirsi. Negli appartamenti, come vi dicevo, non ci sono gli operatori, quindi loro hanno un pocket money, vanno a farsi la spesa, si cucinano quello che preferiscono. Lui tra l'altro è accolto nel paese di Langhirano, che è circa 25 minuti di autobus dal comune di Parma, dove abbiamo l'ufficio principale, quindi si muove anche autonomamente senza grossi problemi. Nell'appartamento c'è un'altra situazione vulnerabile che invece è di più difficile gestione, che è un ragazzo nigeriano psicotico che ha degli atteggiamenti esuberanti, diciamo, non tanto verso gli altri, una persona buonissima, ma canta, fa rumore, infastidisce il vicinato, e quindi non è automatico il fatto che tutto questo sia andato bene. C'è chiaramente dietro un lavoro di monitoraggio, di verifica sia nell'appartamento ma anche fuori da parte degli operatori. La scuola italiana, appunto, la presenza è scostante, lamenta fortissime emicranie, difficoltà a dormire di notte, dice faccio fatica a ricordarmi le cose, quando in realtà si ricorda praticamente tutto, ma lui ha questo vissuto. Rispetta gli appuntamenti del CSM, assume la terapia correttamente, al CSM andiamo con il mediatore culturale, e tutto il percorso, appunto, viene continuamente monitorato in sede di coordinamento. Durante il colloquio, in realtà è più giusto dire durante il colloquio di raccolta della memoria personale, Bashir inizia a raccontare la sua storia. Dopo circa un quarto d'ora interrompiamo perché è evidente lo stress che questo gli preoccupa. Ci racconta però molto, molto rapidamente che il padre è stato ucciso dai talebani, che lui stesso ha subito un periodo di prigionia di circa 40 giorni dove una delle varie torture, quello gli hanno rotto praticamente tutti i denti che aveva, quindi le visite odontoiatriche le avevo messe apposta perché rappresentavano, nonostante fosse già stato curato in passato, un aspetto importante per lui che tuttora permane. Decidiamo quindi di fare semplicemente un percorso di preparazione dove diciamo guarda, la commissione territoriale sarà così e così e così, ti faranno un po' queste domande, lo abbiamo accompagnato, racconta là quello che devi, voglio dire, comunque lui è in grado di raccontare e di esprimersi. Inoltretutto nel tempo a lato ho messo i tempi, nel senso così anche per avere un'idea del percorso in questo senso, ha tantissimi contatti tra i connazionali, c'è una comunità abbastanza forte di afghani a Parma, qualcuno ce l'abbiamo messo noi, qualcuno è arrivato da solo. Trova anche un piccolo lavoro presso un fruttivendolo, un signore pakistano che noi conosciamo, dove però la situazione è poco chiara, quindi c'è un contratto di lavoro che è di 4 ore, lui in realtà ne lavora quasi 12 tutti i giorni. Glielo spieghiamo, glielo diciamo, cerchiamo di mediare su questa cosa, lui assolutamente deve mandare i soldi a casa, come è giusto che sia, decide di intraprendere questa strada. Dopo un mese capisce che così non si può andare avanti, decide quindi di interrompere questa collaborazione. E da qui però appunto si nota un progressivo e crescente malessere in Bashir, nel senso che questa cosa di ritornare in un qualche modo a essere inutile lo fa stare male. Non ci sono episodi particolari, ma è chiaro che non sta bene, non si sente bene. E, vabbè, c'è anche la parte della scuola. Durante la raccolta della memoria, oltretutto, abbiamo fatto un altro colloquio, sempre di quelli di preparazione. Lui racconta di aver vissuto in realtà per più di 10 anni in Belgio, quindi come richiedente asilo e poi come un po' irregolare, poi come richiedente asilo, è stato quindi diniegato, e racconta anche di aver avuto insomma qualche problema, non approfondisce mai, però ce lo fa intendere, un po' lo capiamo, proviamo ad andarci un po' sotto, ma non ci spiega nulla. Vabbè, a giugno c'è l'audizione. Dopo circa un anno all'ingresso del progetto, appunto, con il CSM in mia presenza, tra l'altro senza la mediazione, quel giorno per caso il mediatore non era disponibile, Bashir parla qualche parola di italiano, vabbè, andiamo lo stesso. Lui dice, esordisce dicendo: posso essere sincero con voi, fino ad oggi sono stato liar, sono stato bugiardo. Racconta appunto quindi una storia totalmente diversa da quella che ci aveva portato, non del tutto ma abbastanza diversa. È un abituale consumatore di hashish, dice di bere alle volte anche 2 litri di vodka, che per un ragazzo musulmano è sicuramente un buon, e di farlo da tanto tempo. I problemi in Belgio appunto derivano da queste sue abitudini, addirittura 2 anni di prigionia tra una balla e quell'altra, quindi forse non solo legati all'utilizzo delle droghe, ma sicuramente c'è qualcosa di più. Inoltre dice: io vorrei smettere ma non so come fare, tutti i miei amici afghani fumano e senza soprattutto io non posso dormire. Se pensiamo alle emicranie, ai momenti di amnesia e vuoti che lui raccontava prima, se pensiamo ai farmaci psicotici uniti alle sostanze psicotrope e all'alcol, capiamo perché adesso avesse avuto questo mal di testa. Ci tengo a sottolineare che nell'anno di accoglienza, forse non sarò stato bravo io, ma io non mi ero accorto di nulla, lo dico davvero, nel senso che lui era stato bravissimo e puntualissimo a non farsi mai beccare, diciamo, in questi momenti, quindi puntuale nelle richieste, al di là della scuola e quant'altro. Quindi il CSM direttamente attiva territorialmente il CERT, dopo una decina di giorni abbiamo il primo appuntamento, dopo alcune Bashir accetta entusiasticamente questo indirizzo, nel senso che lo ritiene un qualcosa di buonissimo per sé. E dopo un paio di settimane gli viene proposto di partecipare a uno dei gruppi di automutuo aiuti che si tiene in un altro paese della provincia con un gruppo di italiani, e lui accetta, e dicendo: una delle prime considerazioni è quello di cui ho bisogno, un amico con cui parlare, perché in un qualche modo nei suoi rapporti, nelle sue relazioni non c'è nessuno con cui possa confrontarsi su questi aspetti. E nel giro di un paio di mesi il suo italiano migliora drasticamente, si sente meglio, ha comunque delle difficoltà delle volte a dormire, perché comunque tutta la parte di psicosi e di traumi subiti, scusate il linguaggio improprio, ma permangono e rimangono, ma chiaramente si assiste a un'evoluzione molto forte, a un'evoluzione del suo percorso, e si vede anche proprio in faccia come lui si sente come stia meglio. Addirittura, e questo è assolutamente un caso fortuito, non lo metto in dubbio, però dopo circa 2 settimane un altro ragazzo afghano del progetto, molto più giovane, si presenta in ufficio dicendomi: anch'io fumo tanto come Bashir, lui adesso dorme bene, anch'io voglio dormire bene. Questo è da circa, era almeno 6 mesi che con questa persona cercavamo in un qualche modo, visto che conoscevamo bene la sua problematica, di trovare sostegni educativi piuttosto che situazioni di laboratori, di aiuto per far sì che lui uscisse un po' dal rischio di questi percorsi. Ce l'ha fatta Bashir. Ho praticamente concluso, andiamo avanti. Tutto questo caso che ho portato è perché credo sia importante sottolineare come nella sua situazione esistano queste 4 dimensioni, che sono il rapporto con i servizi territoriali, il rapporto con gli operatori SPRAR, il rapporto con le persone italiane, che sono i gruppi dei volontari e i vicini di casa, e il rapporto con i collazionali. tutte queste dimensioni appunto si integrano solo se si entrano in una rete capace di un contenimento e dove le diverse parti dell'identità non vengano separate. In questo percorso Bashir, tra le varie cose, è stato un figlio, è stato fratello, è stato un beneficiario, è stato un paziente, è stato un matto, quindi è stato un tossico, scusate il termine, è stato un amico, un connazionale che però porta nella sua comunità o comunque nella sua cerchia di relazioni importanti il suo vissuto, e questo ha anche, sotto c'è anche un cambiamento intorno a lui. In questo caso il percorso, appunto, invece che di separare, tutte queste dimensioni le ha unite in un sistema che è di relazioni e che credo che sia un po', come dire, sia nei fatti l'unico sistema che in realtà possa tenere su queste situazioni, che permetta alla persona anche nel futuro e nel dopo accoglienza e nel post accoglienza di avere in qualche modo una possibilità. Non è l'unica. Grazie mille.
Grazie per questa esperienza territoriale